Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Allora eccoci qua anche con le dovute spiegazioni, perché questa mattina non mi avete sentito alle 6.45 aprire la diretta delle nostre trasmissioni informative e poi neanche le 8.30 puntualmente eravamo qui per la rassegna stampa dei quotidiani. Vedete, ho passato la serata intorno a un problema, non so se è stato dovuto a uno sbalzo di tensione che in questo periodo magari in cui la corrente elettrica può anche andare via improvvisamente per via del fatto che ci sono magari troppi condizionatori accesi, no? C'è un consumo di energia che non riesce a reggere, questo ci fa capire come se noi adottassimo soltanto la fornitura dell'energia elettrica derivante dal fotovoltaico o dall'eolico, noi non avremo la possibilità di andare in onda per buona parte della giornata, perché non avremo elettricità. Noi dobbiamo ricorrere al contatore convenzionale, tradizionale, quello che poi viene alimentato per buona parte dall'idroelettrico, dal nucleare che acquistiamo e dal fossile, cioè consumiamo gas. Voi pensate, per poter mandare avanti l'energia in questo paese consumiamo gas che dovrebbe servire soltanto per elemento di trazione, di autotrazione. Ora, che è successo? È successo che un apparecchio della catena di trasmissione della radio è andato in tilt. Io non avevo il tecnico a mia disposizione ieri sera tardi, ho fatto tardi stanotte per fare delle prove che ho fatto individualmente per conto mio, poi finalmente questa mattina, è logico che quando non c'hai un problema tecnico, potevamo andare in trasmissione, lo dico subito, attraverso internet, quindi come capita, no? Facebook, Instagram, lo streaming, per carità, tutto è possibile, però se ci manca quell'elemento che è caratteristico della radio privata in FM, modulazione di frequenza 89.100, anche se ha un raggio di copertura limitato, e sicuramente non è quel raggio di copertura di cui si serve Clelia, Dario o altri per seguirci e telefonarci, no, noi ci manca buona parte la radio, non siamo, diciamo così, stimolati a fare radio, o meglio, devo risolvere il problema per risolvere il problema dell'FM. E allora, siccome ero assorbito questa mattina con il tecnico a risolvere questo problema, finalmente ci siamo riusciti, guidandomi a distanza, perché neanche lui poteva venire a Recanati, è un periodaccio questo anche dal punto di vista dell'assistenza tecnica, perché siamo in piena estate, e quindi siamo riusciti a individuare della catena di trasmissione, perché noi abbiamo diversi ricevitori, trasmettitori, perché siamo messi in una situazione tale per cui per fare arrivare il segnale da quando il buon Fiordomo, sindaco di Recanati, vice sindaco Bravi, ci ha fatto quello scherzetto di mandarci via dal Palazzo Venieri, che stavamo così bene e per cui da Urbisaglia Pesce si seguiva tranquillamente in onde FM, perché avevamo un'antenna più potente lì, e ci ha costretto ad andare sulla Torre del Borgo, quindi creandoci una serie di ponti radio, obbligandoci una serie di ponti radio di maggiori costi, anche siano dal punto di vista dell'affitto, perché al fronte di un pagamento totale di affitto di 900 euro annui, noi ora arriviamo a pagare 6.000 euro. Questo è lo scherzetto del signor buon Fiordomo, sindaco di Recanati, con vice sindaco Bravi. E dopodiché Detto questo, ci siamo trovati a dover anche aumentare un ponte radio per far arrivare il segnale alla torre, per cui altra spesa, altri ricevitori, altri trasmettitori, altre antenne. È stato un delirio. Grazie al signor Fiordomo, il buon Fiordomo, come si suol dire, no? Non è che io ce l'ho con lui dirà: ah, noi abbiamo dovuto farlo per necessità, perché non era più possibile avere l'antenna sopra Palazzo Venieri. Cioè, la raccontate alla nostra nonnina di 103 anni, che magari non vi capisce neanche quando parlate, la raccontate a lei di queste storielle qui. Allora, a questo punto, risolto il problema, eccomi qui. Nel frattempo cercheremo di riparare al danno, aggiustandolo, altri soldini, non tremiamo. Allora, detto questo, io adesso mi do da fare un attimo per fare la rassegna stampa, o meglio, per leggervi almeno i quotidiani in edicola, che non hanno notizie granché differenti dai nostri siti web. Intanto, se vogliamo dare un'occhiata al sito web della radio, cosa che non trovate sugli altri siti web, ed ecco, ve ne do subito menzione e contezza, lo potete vedere anche su streaming, ecco, se voi andate su streaming o andate su Facebook e ci seguite. Allora, qui c'è una notizia che gli altri non hanno, e precisamente una truffa abbastanza sostanziosa ad un recanatese, ad una coppia di anziani recanatesi, che guarda caso avviene in concomitanza di un avvertimento da parte dell'amministrazione comunale di stare attenti ai falsi agenti o tecnici del Cosmari o della Stea, che vengono a casa e vi dicono: ci avete una perdita d'acqua, dobbiamo fare un controllo, potete far vedere i contatori. Con questa scusa entrano, stordiscono chi imprudentemente fa entrare questi soggetti, e che poi alla fine ti derubano di quello che hai in casa. E quello che è successo a Recanati. La cosa viene riportata sul sito Radio R, eccola qua, sul sito Radio R voi avete una foto di repertorio che abbiamo preso da Udine Today, una foto di repertorio appunto di un che sta a manovrare su un contatore, sui contatori, giusto per dare a intendere che la truffa era di quel tipo di natura. Allora, che sono appunto dei finti tecnici, diciamo così. Allora, vediamo quello che ci dice il Resto del Carlino. In proposito, il Resto del Carlino lo vediamo subito, perché andiamo a vedere sulle pagine del Recanati, Porto Recanati, eccola qua la notizia. E dove si dice: controlliamo il gas e sparisce mezzo chilo d'oro. Questo è quanto. Poi c'è un'altra notizia all'altra, dice: hanno raggirato due anziane, madre e figlia, assolti in tribunale. Poi musica, giochi, ecco, piazza delle radici sonore a Castelnuovo, poi aperta la sede del gruppo Amici Comuni, partecipazione attiva a fianco del sindaco. Isola pedonale, ZTL a orari diversi, e così Corso Matteotti si svuota. Qui siamo a Porto Recanati, ce l'hanno con l'isola pedonale e ZTL a orari. Due auto in fiamma davanti al camping, qui siamo a Potenza Picena. Poi musiche da Oscar e solidarietà, il concerto a Porto Recanati. Chiediamo chiarezza sui lavori per il Parco Europa, dice Rovazzani. Poi, preso dai carabinieri con la cocaina, 55enne, è stato condannato. E questo è quanto. Adesso, chissà se riusciamo ad avere anche ad avere anche la possibilità, niente, non c'è quasi nulla per quanto riguarda la pagina degli spettacoli. Dice tre aperitivi letterari con il Fai, paesaggio e poesia in una sera, poi rassegna ai piedi delle torri 30 artisti in mostra a Sarnano, ma non riguarda più direttamente la città di Recanati. Il Corriere Adriatico invece lo vediamo subito nella pagina di Recanati Porto Reale, avete visto quella di Corriere del Carlino era abbastanza nutrita. Corriere Adriatico dice apre la piazza delle radici sonore, pronti nuovi spazi per Castelnuovo. Poi in comune hanno dimenticato la cura del verde, dice la Ubaldi e la Angelica Sabatini, che noi abbiamo intervistato, che avete modo poi di seguire questa intervista in video sul sito di Radio R. Presentazione della mostra Il Liminale. Questo è quanto. È tutto qui, una pagina di Recanati Porto Reale che vedevo di. Ci dobbiamo accontentare. Allora, adesso andiamo a dare un certo che il Corriere Adriatico ne più un buco dietro l'altro, scusate il termine giornalistico, ma è quello che è. Andiamo a vedere adesso di approfondire appunto queste due notizie che riguardano in modo specifico Recanati. L'abbiamo visto appunto anche sul sito di Radio R, per cui ecco, vi consigliamo per chi non volesse acquistare il giornale, comunque di seguire il sito Radio R per Recanati, sarete sempre adeguatamente informati. E abbiamo la questione della truffa che andiamo ora a leggere. Recanati, una truffa sciocca ai danni di una coppia di anziani si è consumata ieri mattina in via Lorenzo Nina, zona Spaccio Fuselli. Due uomini si sono presentati come un tecnico del gas e un vigile urbano, con tanto di divise, cartellini e presunti tesserini, si sono introdotti nell'abitazione di una 86enne con problemi di deambulazione di sua moglie, riuscendo a farsi consegnare oro e contanti per un valore ingente, probabilmente superiore al mezzo chilo di preziosi accumulati in una vita. Secondo la testimonianza del figlio, i malviventi hanno citofonato i genitori presentandosi come incaricati per verificare una presunta perdita di gas. Uno dei truffatori, vestito da tecnico, ha convinto l'anziana a farli entrare, mentre l'altro, vestito come un agente della polizia locale, distraeva la coppia con la scusa di controllare i rubinetti e gli impianti. Durante la permanenza dei truffatori, la donna ha iniziato a sentirsi stordita, con il bruciore agli occhi e alla gola. Non si esclude l'uso di qualche sostanza per intontirla. In quello stato di confusione, i due malviventi sono riusciti a farsi indicare il luogo in cui erano custoditi soldi e gioielli. Mia madre, dice il figlio, non si rendeva conto di quello che stava accadendo, era come in balla di questi individui, ha raccontato il figlio. Poi i due hanno accompagnato la coppia fino al garage, dove erano nascosti altri contanti e oggetti di valore. Alla fine i truffatori sono fuggiti con circa 400 euro in contanti e una quantità di oro che potrebbe arrivare vicino al mezzo chilo, tra collane, anelli e altri monili accumulati in una vita di sacrifici, regali e ricordi di tanti momenti belli svaniti. Una volta andati via, i familiari hanno realizzato cosa era accaduto e hanno presentato immediata denuncia ai carabinieri. Secondo quanto riferito, i truffatori si sarebbero spostati a bordo di un'auto grigia di piccole dimensioni. Alcuni testimoni parlano di due uomini di circa 35 anni, uno dei quali con accento meridionale. I militari hanno avviato le indagini e invitano i cittadini, soprattutto le persone anziane, alla massima prudenza. In caso di dubbi sull'identità di chi si presenta come tecnico o incaricato, è sempre bene chiamare subito le forze dell'ordine. I carabinieri stanno verificando se l'episodio sia collegato ad altri tentativi di truffa segnalati di recente nella zona, compreso un tentato furto in un'abitazione nei pressi della chiesa di San Francesco. Raggirare persone anziane è una delle cose più odiose, ha commentato il figlio. Spero che questi criminali vengano presi al più presto. Hanno portato via non solo oggetti, ma anni di ricordi di una famiglia. E lo so, è la cosa più odiosa. Adesso, mentre leggevo, state attenti, chiamate le forze dell'ordine se si presenta qualcuno. Cioè, è possibile che, cioè, quante chiamate? Cioè, se succede un incidente, arrivate dopo babbo morto, e se una persona che naturalmente chi ha i contatori, ad esempio, dell'acqua, quei contatori dell'acqua generalmente hanno una lettura, soprattutto i vecchi contatori dell'acqua hanno una lettura sul posto. Allora, io ogni volta che mi viene quella a leggere il contatore dell'acqua, a cui devo aprire una porticina che è accanto alla porta principale d'ingresso della mia abitazione, che dà sul garage, sulla stalla, come noi chiamiamo stalla una volta, anche perché non è un garage, non c'è un posto per rimettere un comando di rimessa, c'è la caldaia, e vicino alla caldaia c'è il contatore dell'acqua, i tubi dell'acqua che passano. Ora, io ogni volta dice: sono qui per la lettura dell'acqua. Aspetti un attimo, 112, pronto, guarda, c'è uno che vuole leggere il contatore dell'acqua. Cosa ti risponde il poliziotto dall'altra parte? Cosa ti deve rispondere? Aspetti che veniamo subito a controllare. Ecco, amico Ioni, e quanto che devono fare? Il giro dell'orto? Questo parte, fa tutto il giro magari del centro storico della città, per ogni porta che sorge ci deve essere la polizia che sta lì pronta a verificare se lui o non è lui, se è un truffatore o non è un truffatore. Ma stiamo a scherzare? Ma che razza di consigli sono questi? Ma che razza di consigli sono? Allora, qui c'è un altro raggiro di due anziane, madre e figlio, però sono stati assolti alla fine in tribunale. E vediamo, perché l'episodio è avvenuto a Recanati. Allora, rimaniamo su questo. Recanati, madre e figlio, erano stati accusati di aver convinto due anziane sorelle a intestare la loro casa all'uomo in cambio dell'assistenza. Per questo erano sotto processo una 71enne di Loreto, Anna Pesaresi, una 71enne quindi, donna, e suo figlio Edoardo Gulli, 33 anni, per un episodio avvenuto a Recanati a gennaio del 2018. Ma ieri il giudice li ha assolti con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. Nonostante le dai acciacchi, due sorelle recanatesi, oltre a 90 anni, volevano continuare a vivere nella loro casa di Loreto. Aiutare c'era una vicina, Pesaresi, che con i due figli si occupava dell'anziana. Secondo l'accusa, madre e figlio, approfittando della condizione psichica delle sorelle, ritenute entrambi incapaci di autodeterminarsi per via del decadimento psichico dovuto all'età, le avevano convinte a stipulare un contratto. Il 16 gennaio 2018, sempre per l'accusa, le donne erano state accompagnate in uno studio notarile a Recanati per stipulare un contratto di cessione di un immobile con il quale avevano ceduto a Gulli la nuda proprietà della casa del valore di 75.000 euro, prevedendo come corrispettivo l'impegno dell'acquirente di prendersi cura di loro fino alla morte, impegno poi disatteso secondo l'accusa. Ieri in tribunale a Macerata, nell'ultima udienza, il pubblico ministero Stefano Lanari ha chiesto la condanna di una madre, della madre e di due anni di reclusione e a 900 euro di multa, e del figlio a un anno e mezzo e 600 euro di multa, ma il giudice Federico Simonelli li ha assolti entrambi, ritenendo che non ci fosse stato alcun raggiro. I due imputati erano difesi l'avvocato Simone Marzetti e Paolo Mengoni. Le nipoti delle anziane si erano costituite parte civile con l'avvocato Elisa Gatto, ma mutuamente ricorreranno, a questo punto si pensa, in appello. Adesso vediamo di dare un'occhiata ad altre notizie, e vediamo se ci sono altre notizie di cronaca. Per fare questo dobbiamo andare a Potenza Picena, dove ci sono due auto in fiamme davanti al camping. Vediamo subito. Allora, Potenza Picena, due auto parcheggiate all'entrata del Camping Village Costa Verde sono andate completamente a fuoco nella zona sud di Porto Potenza Picena. Per questo sono dovuti intervenire prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che sono riusciti a spegnere il rogo e a evitare che le fiamme generassero ulteriori danni. L'episodio è successo ieri mattina all'altezza di Viale Regina Margherita. L'allarme è scattato intorno alle 10. Stando a una prima ricostruzione, una Fiat Punto, che era stata lasciata in sosta davanti all'ingresso del camping Costa Verde, è iniziata a prendere fuoco per motivi accidentali e anche per via del gran caldo. Il rogo ha coinvolto subito dopo una Ford parcheggiata a fianco dell'altra auto, ma in breve le fiamme si sono propagate ancora di più, tant'è che hanno intaccato e bruciato un albero mentre si era alzato una densa nube nera. Così sono stati allertati i pompieri civitanovesi, che sono arrivati sul posto con due mezzi. Alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo, oltre a mettere in sicurezza l'area. Ingenti danni registrati alle due auto, che sono rimaste carbonizzate, e adesso purtroppo per i proprietari sono solamente queste auto da buttare. Che un'auto si prenda fuoco per il caldo, cioè non date retta, queste sono cose che si buttano là, ma è quanto mai improbabile, almeno gli esperti ci dicono che è quanto mai improbabile che ciò avvenga. Allora, andiamo adesso a Civitanova, dove infastidisce dei clienti in un locale, se la prende anche con la polizia che interviene. Civitanova Marche, i clienti vengono infastiditi in un locale in pieno centro e quando arriva la polizia insulta anche gli agenti con frasi volgari e aggressive, opponendo resistenza. Così nei guai è finito un 26enne, Isam Abida, nato a Civitanova ma residente a Morovalle, ma il ragazzo ha capito l'errore, si è scusato e ha patteggiato. L'episodio per il quale è finito sotto processo era avvenuto poco più di un anno fa, il 18 maggio 2024, in un locale in Corso Dalmazia, non lontano dalla centralissima piazza 20 settembre. È un episodio appunto di scarso valore. Multe non pagate per 210.000 euro, il comune ora passa all'incasso, vediamo se ci riesce. Buona fortuna, io spero che resista, perché la maggior parte di queste multe sono frutto semplicemente di un salasso ingiustificato, una mezza rapina messa in atto tramite sistemi diabolici e tramite anche una arroganza che non vi dico, perché senza un minimo di rispetto per la circolazione, il rispetto delle norme di circolazione e segnaletica stradale, la polizia cioè si fanno e si elevano le multe ingiustificate che servono soltanto per fare cassa sulla spalla dei soliti beoti che magari non salvaguardano le loro ragioni e combattono. Ad esempio qui a Sant'Agostino c'è quel parcheggio che appunto è il parcheggio di Sant'Agostino, che guarda verso le mura in via Passero Solidario. Bene, questo parcheggio è irregolare. Dice: come irregolare? Sì, perché quando è stata fatta la pavimentazione bianca sopra sono state realizzate dei stalli al modo di stalli delimitati da mattoncini più scuri, per cui uno dice pavimentazione bianca regolata da una serie di stalli con mattoncini marroni. Poi c'è tanto di palo che indica che c'è una sosta a pagamento attraverso il parcometro. Ora, non c'è niente di più truffaldino che fare una multa per chi, ad esempio, parcheggia in questi stalli senza ticket o con il ticket scaduto. Non c'è niente di più truffaldino, perché il codice della strada dice che la sosta è regolata da una segnaletica stradale che contempla per le strisce, per la sosta libera, le strisce bianche, per la sosta di residenti o riservata, le strisce gialle, e per quella a pagamento le strisce blu. Lì la sosta con le strisce blu non c'è. Voi dite, ma però c'è quella il palo che indica che c'è, ma no, a parte che il palo se lo ficcassero dall'altra parte, perché in realtà la segnaletica orizzontale conta e come, e non può essere ignorata. Quindi ognuno può, quindi, in quella maniera, per come è stata fatta, sostare come e quando vuole, e dove vuole. Allora, se veniamo, e per cui posso stare anche in quello stallo che in realtà, se coperto, se occupato, impedirebbe a qualsiasi altro mezzo di entrare e di uscire da quel parcheggio. Quindi non ci stanno neanche con la destra da questo punto di vista. E poi quel palo che indica la sosta, no, la segnaletica cosiddetta verticale, può essere semplicemente riferito a quei 3, 4, 5 stalli segnalati a terra con le strisce blu, perché ci sono anche quelle da una parte, però quelle riguardano una parte di questo parcheggio e che quindi può essere regolata da questo palo. L'altro non è detto, l'altro non può essere regolato ugualmente, non può regolare anche gli altri, con i mattoni più chiari e quelli meno chiari, perché veramente non sta in cielo in terra una cosa del genere. Per cui qualsiasi multa voi prendete nel piazzale Sant'Agostino, contestatela, perché non è possibile che ci possa essere un giudice di pace o un giudice ordinario che possa dare ragione all'amministrazione comunale. Allora, andiamo avanti, perché rompe il braccialetto elettronico e fugge ed è stato preso. Questa è un'altra notizia di cronaca che ci giunge dalla provincia e dice questo, vediamo. Maltrattamenti nei confronti della madre. Con questa accusa è stato arrestato un 41enne di Morovalle. Di recente aveva danneggiato il braccialetto elettronico che gli era stato imposto proprio per tenerlo sotto controllo. Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cittanova, diretti al capitano Angelo Chiantese, con la collaborazione dei colleghi di Morovalle, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 41 anni residente a Morovalle, già noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla procura di Macerata. Per il morovallese era stata già disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per violenza e maltrattamenti nei confronti della madre, ma nei giorni scorsi aveva violato più volte il divieto e in ultimo aveva anche forzato il dispositivo di controllo e in questo modo si era reso fatto di fatto irreperibile. Subito è scattato l'allarme anche nel timore che il 41enne potesse tornare a prendersela con la madre, ma dopo incessanti ricerche le pattuglie lo hanno rintracciato e arrestato per aver violato le misure che gli era stata imposta. Al termine delle formalità di rito svolte in caserma, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto. Per ora dunque la situazione è sotto controllo per quanto riguarda la tutela dell'incolumità della madre. Ulteriori valutazioni saranno fatte nei prossimi, dice, giorni. E questo è quanto. Poi abbiamo, sempre andando a ritroso, sempre cercando notizie di un certo rilievo, ecco qua, teatro e benessere oltre il sisma, un progetto per unire le comunità, al via la fase finale di Improtland, che coinvolge 5 comuni, la provincia e tanti cittadini. Le calzature maceratesi a Bruxelles, caccia ai compratori europei, bilancio positivo dell'iniziativa, dice, organizzata dalla regione, il vicepresidente di Asso Calzaturifici Camerlengo, dice, la nostra scarpa ha un'artigianalità molto apprezzata all'estero che ci garantisce vantaggi. Sì, però dovete dire anche che con la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, il nostro sistema calzaturiero ha subito veramente delle penalizzazioni molto pesanti. Della serie ci siamo fatti del male per conto nostro con le sanzioni che abbiamo inflitto a Putin. E perché poi questo è: Regione, c'è l'ordinanza antigaldo, stop al lavoro nelle ore centrali, quindi stiamo tutti a casa, già lavoriamo poco, adesso con la cosa del caldo non lavoriamo per niente, stiamo andando bene, via, forza, tanto paga pantaloni. Io non so come facciamo a campare su Stidalia, come facciamo a campare, a campare. Andiamo a spogliare il Corriere Adriatico invece. E il Corriere Adriatico, come vedete, oggi non c'è una grande notizia, c'è una maglietta per Gentiana. Gentiana è quella romena di 45 anni uccisa a coltellate dal marito che a Tolentino, un efferato delitto veramente incredibile, e purtroppo dobbiamo assistere anche ancora a questi tipi di però molto ovviamente frutto anche di una debolezza psichica dell'ex marito, tanto l'ex compagno, tanto che persino l'avvocato aveva chiesto una perizia psichiatrica, uno dei motivi di appiglio della difesa per potergli risparmiare condanne ben pesanti. Se poi passa che ha problemi psichiatrici, potrebbe essere persino neanche più soggetto a essere processato. Poi abbiamo minacce meccanico lungo coltello, ti do fuoco all'officina, vi ammazzo. Questo è successo a Macerata. Macerata reputa troppo alto il compenso richiesto per la riparazione dell'auto della sorella e va da lui stesso al meccanico armato di coltello. Ti do fuoco all'officina, ammazzo tutti, ma il meccanico, esperto di arti marziali, riesce a bloccarlo e allontanarlo. Poi lo denuncia. L'episodio è avvenuto in un comune dell'entroterra e finito nei giorni scorsi all'attenzione del giudice monocratico del Tribunale di Macerata, Domenico Potetti, e del pubblico ministero, Francesca D'Arienzo. In base a quanto denunciato all'epoca della vittima, i fatti sono di luglio dello scorso anno. Un giorno si era presentato nella sua officina un uomo, fratello di una donna, che poco dopo aveva portato la propria auto, poco tempo prima, per una riparazione. L'uomo, al contrario della sorella che aveva pagato il dovuto senza nulla da eccepire, avrebbe lamentato un costo troppo alto richiesto per intervento e, nel manifestare il proprio disappunto, aveva estratto un coltello a serramanico pieghevole e lo aveva puntato contro il titolare dell'officina. Poi, in un crescendo di tensione, erano seguiti insulti e minacce di morte. Pezzo, ti do fuoco all'officina, ammazzo tutti, e così via. Meccanico però aveva mantenuto il sangue freddo, evitando il peggio, ed esperto di arti marziali era riuscito a contenere l'uomo e ad allontanarlo. Poi lo aveva denunciato all'autorità giudiziaria. Alla denuncia fecero seguito mirate indagini da parte degli investigatori per ricostruire con esattezza quanto era avvenuto, e una volta raccolti sufficienti elementi a carico dell'indagato, un 54enne di origine di Camerino, originario di Camerino, la procura chiuse le indagini contestando il reato di minaccia e porto di coltello senza giustificato motivo. Nei giorni scorsi, a carico dei 54enne, si era celebrata l'udienza al Palazzo di Giustizia a Maceratese. Quella circostanza la vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Giorgio Di Tommaso, chiedendo un risarcimento di 1.500 euro per i danni morali. L'imputato, tramite il proprio legale, l'avvocato Sabrina Serfaustini, ha chiesto per il reato di minaccia l'accusa l'accesso alla condotta riparatoria, ha quindi pagato 500 euro e il giudice ha dichiarato estinto il reato. In merito invece alla seconda contestazione, relativa al porto del coltello, ritenuta l'ipotesi lieve, 54enne è stato condannato dal giudice Potetti al pagamento di 1.600 euro di ammenda, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile. E quindi ha costato ancora di più del prezzo dell'auto che lui aveva contestato. E va bene, che volete farci? Allora, vediamo qui. Potenza Bicena, il 29 aprile dello scorso anno, era stato trovato dai carabinieri della compagnia di Civitanova con circa 41 grammi di cocaina, e l'uomo, Massimiliano Isidori, 55 anni, di Potenza Bicena, era stato arrestato. Ieri il giudice Federico Simonelli lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa, riqualificando il reato nel quinto comma, la lieve, cioè entità. Il fatto era avvenuto ad aprile dell'anno scorso. E ancora andiamo a ritroso: assalti esplosivi a tre bancomat al setaccio delle camere e video. Questo ne abbiamo parlato ieri, è inutile che ci ritorniamo sopra. Adesso vi diranno le stesse cose, vi ricostruisco le stesse dinamiche. per questi tre assalti consecutivi durante la notte, di cui uno è stato preso dal punto di mira quel bancomat di Potenza Piceno, uno di Piederiba e così via. Centri estivi gratuiti del comune, aperte le iscrizioni per le famiglie, anche qui a Recanati, ma quando è che ne date comunicazione in maniera capillare in modo che la gente lo sappia? Ma non lo so, io più di che suggerirvi di farlo non posso farci niente, se poi il caldo vi induce naturalmente a non pensare a queste cose, questi sono problemi vostri. Allora, andiamo a mare inquinato dei fiumi, un terzo dei campioni a valori sopra i limiti, e qui siamo a diversi centri della nostra costa marina, costiera, cioè nostra regione, e si dice che, vediamo un po', Regione Marche, perché la condizione delle acque marchigiane è in peggioramento. Notiamo in fiumi e mari sempre più caldi, torbidi e inquinati. Rispetto al 2024 si registra aumento del livello di inquinamento di alcune zone, anche se il sistema di depurazione regionale è migliorato, siamo ancora lontani dalla risoluzione della situazione. Questo in sintesi ciò che è emerso dalla presentazione dei risultati della 39esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente. Ogni anno centinaia di volontari dell'associazione sono impegnati nel campionamento delle acque di tutta Italia per individuare i punti più inquinati. È una vera e propria operazione di citizen science che trova pochi uguali per capillarità ed estensione. Su 12 dei punti campionati lungo la costa marchigiana tra il 9 e il 12 giugno scorsi, 4 sono risultati fuori dai limiti di legge e quindi fortemente inquinati. Si tratta, va detto, di punti critici. 11 dei siti controllati sono in prossimità delle fosse dei fiumi e uno al porto di Pesaro. In queste zone sensibili la presenza del batterio delle Escherichia coli supera i limiti fissati per le acque di balneazione per un terzo dei punti campionati. Rispetto all'anno scorso alcuni punti sono rientrati dallo stato di emergenza, ma altri si sono aggiunti facendo riscontrare un aumento della concentrazione di batteri fecali. Il campione prelevato alla foce del torrente Arzilla nel comune di Fano, quello alla foce del fiume Sino nella località di Rocca Priora a Falconara, quello alla foce del fiume Musone ai confini fra Numana e Porto Recanati e infine il prelievo alla foce del fiume Tronto a San Benedetto del Tronto. Non credo che tutto sia perduto, i dati, anche se peggiori rispetto all'anno scorso, restituiscono un quadro, a mio avviso, dice, un parziale miglioramento se guardiamo a un periodo di tempo più ampio, per esempio 10 anni fa, dice Marco Ciarulli, presidente di Lega Ambiente Marche. Sì, vabbè, può essere anche questo, ma nessuno pone un interrogativo. Ma che ci avete rotto i maroni con questa storia delle bandiere blu? No, come per dire, ah, qui si sta bene, ah, qui la balneazione è sicura. Tutti alla corsa per ottenere la bandiera blu, poi passa Legambiente, fa i risultati e dice che fra Numana e Porto Recanati il fiume è inquinato, il fiume Musone, e quindi inquina il mare. E quindi altro che bandiera blu, bandiera nera? Bandiera nera, come ai tempi dei pirati. Andiamo avanti e vediamo. Dice febbre a 40 gradi e temporali, fresco solo in montagna. Qui c'è un bollettino, allerta meteo nell'entroterra, ma le città oggi sono al bollino rosso per il caldo. Anche ieri giornata da febbre a 40 gradi, temperatura raggiunta nella stazione meteo Musone in comune di Osimo alle 4 di pomeriggio, mentre nell'entroterra montano si sono scatenati temporali di intensità fuori scala. Come quello che dalle 6 di pomeriggio ha scaricato su Monte Prada, Sibillini, Maceratesi ben 54 mm di pioggia in poco più di mezz'ora. Ha rinfrescato. E abbiamo temperature, pensate, ci rompono le palle per questi dati. Allora, ad Ancona temperatura reale 33, non vi dico quella percepita perché sono delle coglionerie immense. Ascoli 37, Fabriano 36, Fermo 35, temperature massime. Jesi 35, Macerata 36, Pesaro 34, San Benedetto 33, Urbino 32. Circola in questi giorni un filmato del 1959 in bianco e nero, Roma, temperatura 40 gradi, e fa vedere una romana che prende due uova, le mette su un tegamino, il tegamino lo pone sul piano del terrazzo, e queste due uova cominciano a friggere, e quindi si cuoce due uova senza ricorrere, risparmiando il gas. Ma non è questa la battuta che volevo fare, è che 1959, che rompete i coglioni, quanto è caldo oggi, mai un caldo che si è visto così, 42 gradi a Roma, oh, nel 1959 cuocevano le uova all'aperto. Quindi datevela a vedere, come quando c'era la febbre, quando eravamo a letto con l'influenza, no? 20 milioni di italiani, c'erano i vecchi, no? Adesso guai se succedono cose del genere, stupido tutti a vaccinarsi, perché tutto deve essere da Big Pharma, no? Delle grandi case farmaceutiche, tutto deve essere oggetto di grosso allarme, in modo che, no? I farmaci sono chi li vende, i vaccini chi li vende, se non avete scoperto che stavano finanziando con 2 milioni di dollari una campagna contro Robert Kennedy Junior per poterlo defenestrare, o comunque far allontanare da Trump e dalla sua carica di ministro della sanità. In America viene definito in un'altra maniera, perché rompeva le scatole alle industrie farmaceutiche, e Robert Kennedy era un ostacolo ai loro guadagni. Ecco, pensate agli altri che invece assecondano le industrie farmaceutiche. Poi ditemi se i DCPM che vengono presi, no, le leggi che vengono fatte, gli obblighi che vengono imposti ai cittadini con la scusa che bisogna tutelare la salute di tutti, per quale motivo vengono fatti, come agiscono queste lobby, che potenza hanno per agire tutto al loro vantaggio. Ecco, pensateci un attimo, giusto per non fare la parte di idioti, no? Come spesso siete capaci e usi a fare. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, scusate questo contrattempo questa mattina, ma credetemi, l'avrei volentieri evitato, perché è stata una nottata di tormento, perché sono andato a letto tardissimo, è stato un risveglio di tormento perché non avevo ancora risolto, finché il tecnico finalmente, no, si è svegliato pure lui in un certo momento e mi ha telefonato, visto che nel suo telefonino l'avevo tempestato di messaggi, di telefonate a vuoto. Adesso datemi voi se sentite la frequenza bene, per il resto penso che funzioni tutto alla grande, da streaming alla Instagram e a Facebook, almeno da quello che posso constatare e verificare io direttamente. Adesso ritorno in diretta e vado con il salutare il nostro sponsor, grazie di cuore.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.